Innanzitutto buongiorno a tutti, cercherò di non trattenervi, spero almeno troppo, già qualcuno mi ha detto che ha fame nonostante gli abbuffati di questi giorni. Oggi volevo parlare con voi di preghiera. Le riflessioni che volevo condividere nascono da un versetto in particolare che troviamo in Luca, in capitolo 11 al versetto 1, che leggo subito per voi. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Anche ultimamente abbiamo sentito diverse predicazioni riguardo la preghiera, no? Ci è stato ricordato come la preghiera è il respiro dell'anima, però spesso sottovalutiamo il ruolo e la potenza della preghiera nella nostra vita, invece di considerarla quale realmente è, che appunto la radice, la forza di ogni altro compito, di ogni altra attività della vita stessa. I discepoli erano stati con Gesù Cristo e l'avevano visto tante volte ritirarsi in disparte a pregare e avevano sicuramente capito il legame che c'era tra la sua vita pubblica, la sua vita di ministero e la sua vita privata di preghiera. E gli rivolsero questa richiesta semplice: insegnaci a pregare, che veniva appunto spontanea dal loro cuore. Interessante come non gli chiesero mai di insegnargli a predicare, ma insegnar loro a predicare, ma gli chiesero appunto di insegnargli a pregare. La preghiera, sappiamo, è un atto semplice che anche un bambino, no? Vediamo già dalla scuola domenicale, può fare, però è anche contemporaneamente un atto così complesso, così importante, che solo lo Spirito Santo può metterci in grado di compierlo in maniera corretta. L'Apostolo Paolo, in Romani, nel capitolo 8, versetto 26, ci ricorda: «Parimenti ancora lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo come pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili». E la parola di Dio ci invita da sempre a crescere alla statura perfetta di Cristo, a conformarci sempre di più a Lui. E allora, quale modo migliore se non seguire proprio le sue orme, l'esempio che ci ha lasciato anche proprio nella preghiera? Gesù infatti ci insegna a pregare con l'esempio proprio pratico della sua vita, dandoci delle precise istruzioni e lasciandoci delle meravigliose promesse legate alla preghiera, e anche mostrando se stesso come l'intercessore sempre vivente. E cercheremo di guardare appunto questi diciamo, lì sono quattro punti. E quindi andremo ad analizzare tanto la preghiera di Gesù appunto quanto il suo insegnamento. Leggeremo dei brani nei Vangeli che conosciamo tutti, sono ben noti, ma spero che possano fornire un quadro generale che ci stimoli, ci incoraggi e ci faccia riflettere. Naturalmente la prima cosa da dire in riferimento alla preghiera di Gesù è comunque il suo inserimento nell'esperienza religiosa di Israele. Infatti Gesù Cristo si recava ogni sabato nella sinagoga e lì pregava insieme a tutta la comunità. Però abbiamo detto appunto che i discepoli hanno visto, sicuramente hanno intuito qualcosa di nuovo, di diverso di quello che poi la tradizione invece ebraica aveva loro comunicato, e gli hanno chiesto proprio di insegnargli come pregava lui. Allora vediamo come qualche episodio della vita di Gesù che appunto ci mostra come effettivamente viveva la preghiera Gesù. E partiamo da Marco al partiamo da Marco il capitolo 1 e diciamo dal versetto 32 al 39. Poi fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatelo gli dissero: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là». Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Possiamo immaginarci quella scena. La sera nella città di Capernaum era stata sicuramente una serata speciale. Gesù aveva fatto delle guarigioni, aveva cacciato i demoni, Tanta gente aveva visto l'autorità e la potenza di Cristo, aveva udito la sua predicazione. E da un punto di vista umano, sicuramente fu una giornata senz'altro faticosa, forse Gesù aveva anche bisogno di riposo. Eppure leggiamo che la mattina presto, quando ancora era notte, uscì ed andò a pregare, perché questo era il suo modo anche di prepararsi alla giornata che poi avrebbe affrontato. Gesù aveva un intenso desiderio di incontrarsi con Dio, di stare solo con Dio, e non faceva niente se prima appunto non si era accostato al Padre. E non si alzò per caso, egli decise in maniera appunto volontaria, diciamo, di alzarsi perché riconosceva l'importanza e la priorità della preghiera nella sua vita. E là anche noi possiamo trarre l'insegnamento: qual è il modo migliore di iniziare la giornata invece di pensare a, magari a tutte le preoccupazioni, a tutte le faccende che ci aspettano, quello di invece affidarle al Padre e vedere poi magari proprio che tante di quelle cose per cui ci preoccupiamo saranno poi, diciamo, gestite, vederlo già all'opera nelle nostre vite nel corso della giornata. Un altro episodio che lo ritroviamo anche in Luca 5, 15, 16, che era la guarigione del lebbroso. E leggiamo: però la fama di lui si spandeva sempre di più, e moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarita dalle sue infermità. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Qui abbiamo sempre due versetti che ci descrivono la vita di preghiera di Gesù e sono separati da un ma, quindi c'era una cosa che veniva prima che ci descrive appunto Gesù molto impegnato nel guarire, nel predicare alla gente che lo cercava, e dal lato che, nonostante fosse molto impegnato, comunque si ritirava e pregava. Il tempo usato è l'imperfetto, indica qualcosa che era fatto in maniera continuativa e ripetuta nel passato. Quindi Gesù era sempre impegnato con la gente, ma trovava sempre il tempo di ritirarsi a pregare. Quindi dedicava dei momenti specifici alla preghiera, che era addirittura una priorità sopra anche qualsiasi altra attività del suo ministero. Quindi neppure l'incalzare della folla che lo cercava lo distoglieva da quei preziosi momenti passati con il Padre. Quindi la preghiera deve avere la priorità assoluta su tutto. E infine, l'ultimo episodio, Luca 6, 12-13, che ci ricorda: in quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Gesù era perfetto nell'amore, perfetto in santità, era irreprensibile, quindi non doveva pregare per tante cose per cui magari preghiamo noi, per la confessione dei propri peccati, nell'analizzare la sua giornata, se magari per trovare appunto peccati, debolezze, sbagli, eccetera. Eppure non ci fu uomo che abbondò ed esercitò la preghiera in maniera così, così intensa. E ricorda che pregò tutta la notte. E sebbene la Bibbia non specifichi per cosa pregò, dice che la mattina prese una delle decisioni più importanti del suo ministero, che è la scelta appunto dei 12 apostoli. E quindi, se Gesù, che era il perfetto uomo e perfetto Dio, aveva bisogno di pregare, di accostarsi al Padre per compiere quella scelta, quanto più noi che siamo limitati, fallibili, abbiamo bisogno veramente di presentarci davanti al Padre, ogni decisione, sia piccola che grande, per chiedere la saggezza e il consiglio appunto per poter decidere della nostra vita. E tutte le decisioni, appunto piccole e grandi, non possono prescindere dalla consultazione del Signore. Questi tre piccoli episodi appunto ci hanno mostrato l'importanza e la priorità che aveva la preghiera per Gesù. E appunto ci danno proprio un esempio pratico di come la viveva. Però Gesù ci ha lasciato anche delle precise istruzioni che troviamo nel Sermone sul Monte. Leggiamo diciamo, la versione di Matteo al capitolo 6, dal versetto 5. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ed è una delle prime cose che insegna direttamente, diciamo, Gesù sulla preghiera, è quello di avere un luogo appartato dove poter stare da soli con Dio. Noi sappiamo che quando incontra la donna samaritana, Gesù insegna che la vera adorazione non sarà più confinata in un luogo o in una forma, ma che la vera adorazione è appunto adorazione spirituale. Quindi qui non parla necessariamente di un luogo fisico, ma la segretezza della camera, la porta chiusa, l'appartarci completamente da tutto ciò che fa rumore intorno a noi, rappresenta appunto un'immagine, l'immagine di quel luogo quasi interiore in cui possiamo veramente avvicinarci a Dio ed entrare in contatto con Lui. Noi dobbiamo chiudere fuori tutti i nostri pensieri, tutte le nostre faccende della vita e stare senza le interferenze che possono turbare il nostro dialogo, ma anche e soprattutto il nostro ascolto e la nostra comprensione di Dio. E per fare questo bisogna isolarsi, quindi mentalmente e anche a volte materialmente, quindi come scalare idealmente il monte come appunto faceva Gesù. Oggi in un mondo così connesso abbiamo sempre il cellulare a portata di mano, internet sempre acceso, e le relazioni si svolgono nelle chat, nei gruppi, è sempre più difficile appunto presentarsi anche in maniera sincera, no? A volte appunto nelle chat si fingono interessi, si fingono personalità, eccetera. Nel presentarsi a Dio non possiamo fingere niente, ma dobbiamo e possiamo solo presentarci così come siamo. E essendo una relazione, un dialogo, appunto c'è sì il parlare, ma c'è anche l'ascoltare, perché l'atteggiamento della preghiera è anche mettersi ai piedi di Gesù e restare in ascolto. E bisogna quindi saper isolare la voce di Dio e quindi far tacere appunto tutte le voci, le nostre preoccupazioni, i nostri bisogni che magari invece ci assillano. E sicuramente dall'ascolto usciremo ancora più con una maggiore conoscenza e consapevolezza dell'amore del Padre, della potenza del Padre. E quindi ci insegna appunto ad avere questo luogo appartato dove poterci incontrare con Dio. Poi, come ogni buon maestro, Gesù conosce l'efficacia dell'esempio, quindi non solo dice cosa fare, come farlo, ma proprio mostra anche come può essere fatto e ci lascia la preghiera di Gesù, conosciuta insomma come il Padre Nostro. Questo non mi soffermo troppo perché è stato oggetto di anche altre predicazioni, volevo solo trarre solo qualche spunto. E appunto inizia col Padre Nostro, la preghiera comincia con la relazione personale con il Dio vivente. E altri avevano chiamato Dio con il nome di Padre, ho fatto una ricerchina su qualche caso nel Nuovo Testamento, ma sicuramente nel Vecchio Testamento, scusate, ma sulla bocca di Gesù quella parola Padre suonava in modo assolutamente diverso, parlava appunto di una relazione personale nuova ed unica. Gesù era venuto proprio a rivelare il Padre. Poi c'è tutta la parte appunto di sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Di solito noi presentiamo prima a Dio le nostre richieste, tutte le nostre necessità personali, poi invece pensiamo a quello che invece riguarda Dio e magari i suoi interessi. Qui ancora Gesù capovolge completamente quest'ordine. Prima il suo nome, il suo regno e la sua volontà, poi verrà il resto. Ed è interessante l'espressione sia fatta la tua volontà. Noi spesso la applichiamo quando ci succede qualcosa di poco piacevole al subire la volontà di Dio, ed è il giusto atteggiamento di sottomissione che dobbiamo avere, però la possiamo anche vedere in maniera attiva, propositiva, di obbedienza, pregare perché possiamo essere uno strumento perché la volontà di Dio sia fatta, no? Abbiamo cantato anche usami Signore. E quindi ci ha insegnato questo appunto l'importanza di appartarci da soli con il padre, quindi mettendo in evidenza la necessità di una relazione personale e individuale con Dio. Dopodiché ci fornisce un'altra lezione che troviamo in Matteo 18, 19, 20, che dice: In verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Quindi non abbiamo bisogno solo di pregare individualmente in segretezza, ma abbiamo bisogno anche di pregare con i nostri fratelli e le nostre sorelle. La preghiera per il pieno sviluppo ha bisogno appunto della preghiera individuale e della preghiera in comunità, dove appunto ci incontriamo con i nostri fratelli e le nostre sorelle per incontrare il nostro Padre. Le caratteristiche di questa, diciamo, preghiera sono, diciamo, tre elementi. Il primo è deve esserci l'accordo sulla cosa richiesta. Sembra banale, ma non sempre lo è. La seconda è di riunirsi nel nome di Gesù. Gesù deve essere il fondamento, il centro dell'unità in base alla quale ci raduniamo. E il terzo è che ci sarà una risposta certa che il Padre concederà. Apro una piccola parentesi, Gesù insegna appunto come pregare, però raramente dice esplicitamente per cosa pregare. Però ci sono due versetti che fanno eccezione. Leggiamo Matteo 9, dal 37 al 38. Allora disse ai suoi discepoli: La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Qui proprio invita il Signore a pregare perché prepari l'invio degli operai per il lavoro nella sua opera. Quindi la preghiera non deve essere solo egoistica, ma anzi deve essere lo strumento col quale possiamo chiedere la benedizione, di Dio, che le benedizioni di Dio, che l'amore di Dio giunga anche ai nostri amici e a tutti quelli che ci circondano. E ci ha dato un grande privilegio, ma anche appunto una grande responsabilità, di poter pregare per appunto provvedere i bisogni del mondo. E poi, sempre nel Sermone sul Monte, ritorna a parlare di preghiera. Inizia appunto una serie, possiamo dire, di promesse comunque legate alla preghiera fatta in un certo modo. Leggiamo Luca 11, 5, 13. Dice: Bene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E aggiungo Giacomo 4,3. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Qui dice una cosa molto, molto forte e importante, appunto la certezza che la preghiera comunque sarà ascoltata e riceverà risposta. Ripetendo lo stesso concetto, chiedete, cercate, bussate, vi sarà dato, troverete, vi sarà aperto. Vuole mettere in evidenza appunto che noi possiamo aspettarci con fiducia la risposta alle nostre preghiere, però mostrano anche che Dio conosce i nostri cuori, come appunto il dubbio e la mancanza di fede ci sono naturali purtroppo a volte. E ci sarà una risposta che può essere un rifiuto se la preghiera non, se la cosa non è secondo la sua volontà, oppure ci darà di comprendere se occorre magari aspettare e occorre perseverare nella preghiera. In merito a questa certezza della risposta, fa riferimento ad una situazione che tutti vediamo e abbiamo vissuto. Siamo tutti figli e sappiamo che quando chiedevamo qualcosa di necessario ai nostri padri ce lo davano subito. E qui la parola chiave è quanto più. Se noi uomini che siamo cattivi sappiamo dare delle cose buone ai figli, quanto più il Padre Celeste darà quello di cui abbiamo bisogno. E qui Gesù usa una tecnica. L'insegnamento che utilizzano ancora oggi i rabbini ebrei si chiama quella dal minore al maggiore, dal leggero al pesante. Se una conclusione è applicabile ad un caso facile, si può applicare anche ad un caso ad un caso più importante. Quindi se è applicabile ai uomini così cattivi, tanto più sarà applicabile a Dio che ci ama. E questa promessa è legata appunto alla relazione padre-figlio. Quanto più noi viviamo e siamo in quella relazione, quanto più possiamo aspettarci questo. E in Luca troviamo una differenza rispetto ai passi paralleli degli altri Vangeli. Infatti troviamo direttamente che ci donerà lo Spirito Santo, mentre gli altri Vangeli parlano di buoni doni, di cose buone. E ci vuole insegnare che appunto che il migliore, il principale dono è proprio lo Spirito Santo che Dio può elargire. E anche se come figlio l'abbiamo già ricevuto, dobbiamo sempre pregare che lo Spirito possa agire, avere il controllo completo della nostra vita. E vediamo adesso quali sono, abbiamo visto appunto che questa promessa è legata alla relazione padre-figlio. Quali possiamo dire, quali sono le caratteristiche corrette di questa relazione? Il fondamento è sicuramente la fede. Leggiamo in Marco 11 al versetto 22-24. Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Qui c'è un'altra grandissima promessa, l'unica cosa che ci chiede è quella di avere fede. La forza di credere ad una promessa dipende appunto dalla fede in colui che promette. E la fede nella promessa risiede ancora nella conoscenza di colui che promette. Se noi sappiamo che una persona è affidabile, che magari nel passato ha mantenuto la sua parola, quindi conosciamo quella persona, allora la nostra fede, la nostra fiducia sicuramente aumenta. Così è per Dio. E in Ebrei 11,6 leggiamo: or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. E la ricompensa non dipende certo né dalla nostra merito, dalla nostra bravura, ma esclusivamente dall'amore e dalla potenza di Dio. Quindi la preghiera ha le radici in una vita di fede. E poi non so se ci avete fatto caso, ogni volta che parla della preghiera chiude sempre con il perdono, su diversi passi. E quindi qui parlava di gente che pregava, quindi questo perdono rappresentava evidentemente un problema. E ci ricorda che appunto sempre l'inclinazione al perdono, e così come siamo stati perdonati da Dio, dobbiamo essere pronti a perdonare il nostro prossimo. Se Dio ci trattasse secondo i nostri peccati, le nostre preghiere non sarebbero neppure ascoltate. Per questo che la preghiera deve essere l'espressione di una vita di fede, ma anche di amore verso il prossimo e verso Dio. E ancora legata alla fede, Gesù propone una parabola che proprio dice esplicitamente per mostrare che dovevano pregare e non stancarsi. Parliamo della perseveranza della preghiera. Leggiamo Luca 18:1-8, conosciamo tutti la parabola della vedova e del giudice. E appunto dice: propose loro anche questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure, poiché questa vedova continua ad importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo ad insistere non finisca per rompermi la testa. E il Signore disse: ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? E il bisogno di perseveranza è una delle cose magari che non sempre ci risulta facile da capire perché a volte il Signore ritardi le sue risposte, magari trattenga le sue benedizioni. Così a volte ci scoraggiamo e smettiamo di pregare. Però se la fede appunto, come abbiamo detto, la cosa principale è radicata in Dio, Se noi ci siamo arresi a cercare nella preghiera comunque la sua volontà, tutto quello che rende gloria e onore a lui, allora non ci dobbiamo lasciare scoraggiare dal ritardo nella risposta, perché sicuramente in quel periodo la fede verrà fortificata. E ci ricordava anche Francesco durante gli annunci l'esempio di Abramo. Abramo, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni secondo quello che gli era stato detto. Così sarà la tua discendenza, sperò contro la speranza. E un'immagine che ci può aiutare è quella dell'agricoltore. L'agricoltore desidera raccogliere i frutti del suo lavoro, desidera il suo raccolto, così Dio desidera benedirci. Però l'agricoltore aspetta pazientemente che il raccolto abbia ricevuto la giusta dose di acqua, la giusta dose di luce perché cresca rigoglioso. E così Dio conosce i tempi magari per maturi per il nostro sviluppo spirituale, per poterci magari dare ad alcune cose. E quindi appunto l'invito alla perseveranza. E poi abbiamo visto che appunto Gesù nella sua prima, diciamo, uscita pubblica nel Sermone sul Monte aveva parlato di preghiera e chiude nel discorso di commiato con i discepoli ancora parlando di preghiera. E troviamo Giovanni 14, 12, 13. In verità io vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Quello che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se nei primi insegnamenti, no, lì sul sermone, possiamo dire che diciamo, la lezione principale era quella di accostarci come dei bambini fiduciosi verso il Padre. In questo momento sale come salisse un pochino di livello. I discepoli sono suoi amici, gli ha fatto conoscere tutte le cose che aveva udito dal padre e gli sta per affidare appunto la cura della sua opera. E quindi la preghiera sarà proprio quello strumento per il quale ricevere tutto il necessario, tutte le benedizioni proprio per portare avanti questa opera. E con l'ascensione al padre inizierà una nuova epoca per loro e anche per noi. E perché avrebbe fornito a Gesù ogni potere sulle preghiere fatte nel suo nome. E qui è interessante che dica appunto che la preghiera e il suo, diciamo, esaudimento è il fine ultimo di queste due cose, è la gloria del Padre. E allora anche noi dobbiamo chiederci quali sono le motivazioni che ci spingono a pregare, sono i nostri bisogni, le nostre necessità, i nostri desideri, oppure è solamente la gloria del Padre? E quindi è come se dicesse chiedete tutto alla gloria di Dio. E Paolo ai Corinzi ci ricorda invece anche di fare tutto alla gloria di Dio. Quindi la nocca ancora ritorna, la coerenza della vita, la nostra vita nella richiesta e nel camminare deve essere fatta tutta alla gloria di Dio. E dice chiedere nel suo nome. Cosa significa fare qualcosa nel nome di un altro? Significa e presentarsi con l'autorità di un altro come suo rappresentante e come la cosa principale è che ci deve essere gli stessi interessi, una comunione di interessi. Nessuno lascerebbe usare il proprio nome se non sa che chi lo usa sta facendo comunque i suoi interessi. Qui Gesù concede a tutti i discepoli l'uso del suo nome per poter chiedere. E c'è un bel versetto su Michea 4:5 che ci dice: tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome del Signor Dio nostro in eterno sempre. Quindi Dio non considererà solo quello che pronunciamo nel suo nome, ma vedrà anche se noi camminiamo nel suo nome, se quel nome ha una realtà, un riscontro pratico nelle nostre vite. E infine un'altra delle promesse la troviamo, stiamo andando un pochino avanti, sempre quasi cronologicamente, in Giovanni 15. Al versetto 7, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Qui anche qui, nella relazione tra Dio e l'uomo, la promessa e le condizioni sono inseparabili. Se noi rispettiamo le condizioni, Dio sicuramente adempie la promessa. Quindi dice, se dimorate in me, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E dimorare in lui ce lo spiega semplicemente qualche versetto dopo. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Quindi L'obbedienza alla sua parola, alla sua volontà e la fede devono andare a braccetto. E tante volte troviamo l'espressione se dimorate in me e Dio in voi. Qui troviamo l'espressione le mie parole. Quindi vuol dire che se le sue parole dimorano in noi, corrisponde al suo dimorare in noi. Gesù si è rivelato con parole umane, nelle sue promesse, nei suoi comandamenti. Nella Bibbia si rende disponibile per essere conosciuto e, diciamo, afferrato da chiunque si accosta, da chiunque si accosta a lui. Poi andiamo verso la conclusione. L'ultima parte, appunto, quella dell'intercessione. Cosa vuol dire intercedere? Intercedere vuol dire intervenire presso qualcuno per ottenere qualcosa in favore di altri. E Gesù in Giovanni 17 ci lascia una bellissima preghiera, appunto conosciuta come la preghiera sacerdotale, in cui veramente vediamo come nel cuore di Gesù esprime i suoi desideri e prega anche a favore di tutti i credenti di tutte le epoche, proprio anticipando e intraprendendo quel ministero di intercessione che sta esercitando adesso alla destra del Padre. Non lo leggiamo per brevità, vi invito magari ad approfondirlo, solo qualche spunto. Possiamo dividerlo in tre parti. All'inizio del versetto 1 e 5 il Signore prega per se stesso. E sottolinea la propria opera e l'obbedienza al Padre, nonché il desiderio di vedere il Padre glorificato. Poi, dai versetti 6-19, prega per i suoi discepoli, che il Padre li preservi dal maligno e li santifichi. E poi, nella terza parte, prega per una cerchia più ampia, prega per i credenti di tutte le età. Quel giorno il Signore ha pregato anche per me, anche per te, per tutti noi, perché possano essere uniti nello spirito, nell'amore, perché la Chiesa possa essere la testimone del suo amore per il mondo. E il versetto che volevo lasciarvi è il versetto 24 di questo capitolo, dove dice: Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Qui si tratta di una preghiera piena della confidenza di un figlio verso il Padre, in cui Gesù mostra la piena sottomissione, appunto, e obbedienza al volere del Padre. Però c'è anche, proprio rivolgendosi con la frase io voglio, c'è anche la consapevolezza, la coscienza divina di essere, appunto, uno nella, appunto nell'unica maestà e nell'unica natura divina e appunto può appunto perfino rivolgersi al Padre dicendo io voglio. In questa tenete bene a mente questo appunto Padre io voglio perché si collega a una delle ultime preghiere fatte Gesù che è quella del Getsemani, una preghiera essenziale fatta di poche parole che ripete più volte. Leggiamo, e diceva: Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Proprio il Padre io voglio era un'anticipazione di quella che sarebbe stata l'intercessione dopo il sacrificio. E dalla preghiera, e da quest'ultima preghiera nel Getsemani, che dice appunto: Padre, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Che trae origine il suo potere, il suo ruolo di sommo sacerdote. E proprio da questa resa completa al volere del Padre, da questa obbedienza totale, che l'obbedienza appunto raggiunge la perfezione, Cristo può diventare l'autore di salvezza eterna per tutti coloro che credono in Lui. E vediamo appunto che persino Gesù domanda qualcosa che non ottenne quando pregò, però pensiamo se quella preghiera avesse ricevuto una risposta, non ci sarebbe stata la croce, non ci sarebbe stata la risurrezione, non ci sarebbe stato il perdono, la grazia, la speranza e la vita eterna. E quindi dobbiamo anche noi, seguendo l'esempio di umiltà di Cristo, mettere da parte magari i nostri desideri e le nostre esigenze per obbedire alla volontà di Dio. E chiudo con un cenno al sacerdozio eterno di Gesù. Leggiamo in Ebrei 7, 23-25. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Qui l'autore si sofferma sull'onore speciale che Gesù ha, perché il suo sacerdozio è un sacerdozio senza fine. Ci sono due espressioni molto importanti su questi versetti. Uno è tutti coloro che si avvicinano a Dio. Dobbiamo analizzare la nostra vita e vedere se ci stiamo avvicinando o ci stiamo allontanando, non ci sono vie di mezzo. E c'è un'espressione che fa la differenza, avvicinarsi per mezzo di Lui. Non c'è nessuna via d'accesso al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo, che è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio. In Giovanni 14,6 leggiamo: Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E intercedere per coloro che si avvicinano al Padre per mezzo di Lui è l'occupazione della sua vita eterna. Adesso colui che ha deposto per amor nostro la sua vita, per i nostri peccati, è risuscitato e siede alla destra del Padre, ma continua a dedicare la sua vita per il suo popolo, per i suoi eletti. È interessante che il Signore si è sempre fatto l'opposto per noi. Lui è morto perché noi potessimo vivere, lui è stato reso peccato perché noi potessimo diventare giustizia in lui. Ha ricevuto la maledizione appesa al legno perché noi potessimo ricevere la benedizione. E ha sopportato quella mancata risposta perché appunto le nostre preghiere possano sempre giungere a Lui. E in questa veloce carrellata, spero chiara, abbiamo visto tramite l'esempio, gli insegnamenti di Gesù, quali sono le caratteristiche di una sana vita di preghiera, la fede, la perseveranza, l'intercessione, avere disciplina nella preghiera, avere una vita coerente tra come camminiamo e come preghiamo. Non so com'è stato il vostro anno, il tuo anno in preghiera, so com'è stato il mio, sicuramente mancante in tante cose in questo, però ci aspetta un nuovo anno, magari adesso alla fine anno è tempo di bilanci, ci aspetta un nuovo anno con delle prove, con delle sfide e possiamo affrontarlo sicuramente con la certezza del sostegno continuo di colui che non solo è morto per i nostri peccati, ma è risorto e siede alla destra di Dio intercedendo per noi. Amen.